ultimi 50 anni. Meglio che buttarci le nostre carriere e tirare la catena. Io, così come me la prospetti tu, non me la rischio. Ma lascia perdere, ho deciso. Come ti dicevo, tu sei il capocronista e fai il tuo lavoro. Io il caporedattore centrale faccio il mio. Mi prendo tutta la responsabilità. Andiamo in stampa e prepariamoci per la straordinaria. Manda sul posto Sandro e Oretta, che conosce tutti. Ugo scrive da qui. Hai detto qualcosa, scusa? Io? Niente, che dovevo dire? Agli ordini, capo. Parte prima. Ti insegneranno a non splendere. E tu splendi, invece. Pierpaolo Pasolini. Capitolo 1. Negroni? Martini Dry? O quel beverone spaventoso, mezzo cinare, mezzo rabarbaro zucca, che mi aveva fatto rivoltare le budella e stonato peggio di una canna di afgano nero? Che mi sarebbe toccato stavolta? Maledissi con tutto me stesso Giulio Rosti e l'uomo che per primo aveva avuto l'idea di inventare i superalcolici. Per quanto mi riguardava, avrei vissuto alla grande durante il proibizionismo. E invece... Infilai l'eschimo, controllai la borsa di tolfa, mi accertai di aver messo dentro penna, taccuino, sigarette, zippo, coltellino svizzero, penna di riserva, occhiali da sole e le chiavi della Vespa, e mi preparai a uscire senza averne la minima voglia, sperando che la mia 125 GTR mi facesse la grazia di partire al primo colpo. Vabbè, magari al secondo, e non mi costringesse ad avviarla a spinte, come succedeva quasi tutte le mattine da quando aveva cominciato a far freddo. La candela l'avevo cambiata una settimana prima, ma forse dopo 10 anni era venuto il momento di cambiare la Vespa, cosa che, con lo stipendio di praticante in prova, non mi potevo permettere. Magari una pulita al carburatore, una regolata alle puntine da quel sola del meccanico sotto il giornale, e poteva tirare avanti ancora per un po'. Mi resi conto che stavo ciurlando nel manico. Cercai Emma per darle una grattatina d'addio, ma quella stronza s'era rintanata chissà dove, come sempre quando mi vedeva prepararmi per uscire. Di sicuro stava già meditando una delle sue vendette subdole, tipo pisciata sul letto o una bella cacca all'ingresso che avrei calpestato al ritorno. Per precauzione chiusi la porta della camera da letto. Gatta del cazzo, fallo un'altra volta e ti ritrovi nella colonia felina di Largo Argentina, la minacciai mentalmente. Feci un bel respiro profondo, stile Hatha Yoga, cercando di far scendere l'aria fino al diaframma, e mi avviai verso l'uscita preparandomi a una giornata di merda. Odiavo quei servizi che m'aveva appioppato il mio capo. Tutte le domeniche in un Roma Club o in un Lazio Club diverso per una specie di tavola rotonda in previsione della partita. Articolesse da 180 righe che pubblicavamo su 2 pagine nella cronaca locale del lunedì. Avevo sempre detestato il calcio. Fino a 2 mesi prima non sapevo nemmeno chi aveva vinto lo scudetto e tra l'altro il mio ruolo era più o meno quello del segretario di Giulio Rosti. Non scrivevo una riga. Mi limitavo a prendere appunti e ad annotare doverosamente nomi, età e indirizzo di tutti i presenti, ad ascoltare discettazioni calcistiche interminabili di cui non capivo un accidente e che mi annoiavano a morte, e poi, una volta tornato al giornale, a dare la lista degli intervenuti a Giulio che, sordo come una campana, rischiava di scrivere fischi per fiaschi e confondere Mario Rossi con Marco Grossi. Umiltà e rispetto, Marco Corvino. La patria si serve anche facendo la guardia a un bidone di benzina, eccetera, eccetera. E allora perché avevo deciso di fare il giornalista anziché arruolarmi nei carabinieri? Il fatto è che da Giulio Rosti avevo molto da imparare, soprattutto in materia di etilismo. Sordo, vecchio, avvinazzato, già barcollante alle 11 del mattino, ma una penna acuminata come un ago e velenosa come un crotalo quando ci si metteva. Ex nerista, ex inviato di sport, ormai in pensione, era stato riesumato dal nuovo direttore per quei servizi di colore sul calcio, che a quanto pareva andavano fortissimo, facevano vendere un botto di copie e diffondevano il giornale nelle periferie e nelle borgate più disastrate, dove nessuno leggeva i quotidiani e soprattutto non li comprava. Calcolo semplicissimo. 20 nomi con tanto di faccetta e di ponderoso intervento sulla squadra giallorossa o biancazzurra, almeno 10-15 copie acquistate per ciascuno, per distribuirle a amici e parenti e magari incorniciarne una media di 200-300 copie alla settimana, ma soprattutto un'ottima occasione per far conoscere sempre di più Paese Sera alla gente, e non solo nelle sezioni del PCI o nelle sedi dei comitati di quartiere.
Dacci sotto, Marco, e guarda come lavora Giulio, è ancora un fuoriclasse.
Giuseppe Canu, il capocronista dell'edizione Notte, ma aveva gratificato con una pacca sulla spalla e uno dei suoi sorrisi sbilenchi, e avevo dato l'unica risposta possibile, signor sì. Sentii qualcosa di acido nello stomaco, in previsione di quello che mi aspettava. Giulio in effetti era stratosferico, simpatico, gigione, informatissimo. Entrava immediatamente in empatia con il piccolo gruppo di tifosi che lo aspettava un po' intimidito, chiacchierava come un vecchio zio, faceva battute, inanellava considerazioni e domande con rara competenza e al ritorno in redazione si metteva alla macchina da scrivere fumando a catena e sfornava pezzi interminabili da 6 cartelle a tempo di record, con pochissime correzioni a penna, senza mai ricorrere a forbici o bianchetto. Ma soprattutto trincava. Prima, durante e dopo. Ci incontravamo al bar sotto il giornale, dove mi costringeva a ingurgitare l'intruglio del giorno, mostrando una fantasia e una conoscenza di cocktail, aperitivi e distillati da barman professionista. Faceva onore ai rinfreschi preparati dai tifosi, innaffiandoli con fiumi di cinzano dolce, e concludevamo gli incontri in un altro bar con un bel digestivo. La sua missione nella vita sembrava quella di insegnarmi a bere, visto che secondo lui un giornalista astemio è una contraddizione in termini, un ossimoro, un controsenso. Risultato, dopo un mese e mezzo avevo una gastrite che rischiava di fare l'upgrade e diventare ulcera perforante, e 2 domeniche prima, tornando dalla redazione mezzo inciocchito, avevo distrutto la mini contro un platano di via di Tor di Quinto, ed ero stato costretto a rimettere in funzione la Vespa che riposava in garage da almeno 6 mesi, coperta di polvere, con le gomme a terra e le guarnizioni in disfacimento. Quando ti hanno assunto da meno di 2 mesi, anche se come semplice praticante e dopo solo 1 anno e mezzo di volontariato, non puoi permetterti di fare lo schizzinoso. Prendi quello che ti danno, sbatti i tacchi, attendi ordini e aspetti il tuo momento. Il mio era arrivato e passato qualche tempo prima, con la storia del carezzevole che mi aveva lasciato una cicatrice da coltellata sul fianco, un'assunzione a tempo record per meriti speciali e una cortina impalpabile di invidia e sospetto dei colleghi più anziani. Rassegnato e ancora entusiasta, mi sorbivo tutto senza protestare, anche i beveroni di Giulio Rosti. Mi chiusi la porta alle spalle nel momento stesso in cui il telefono iniziò a squillare. Armeggiai freneticamente con le chiavi, riuscii ad aprire, mi precipitai in salotto, rischiando di calpestare Emma che era uscita dal nascondiglio e sicuramente si stava accingendo a mollare una cacata sul pavimento, e agguantai la cornetta sperando fosse un omicidio, un attentato, un incendio da inferno di cristallo, un terremoto ad Ariccia, qualunque cosa mi avesse potuto dirottare dal servizio ad alto tasso alcolico. «Ciao, Marco!» Era un'impressione mia, o sentivo una fiatata di Johnny Walker attraverso la cornetta. «Ciao, Giulio, stavo uscendo. Sei già lì?» Guardai l'orologio, ancora in perfetto orario, almeno per una volta, se la Vespa avesse collaborato. «No, il servizio non si fa più.» «Ah, mi spiace.» Mi augurai di essere riuscito a nascondere l'esultanza, ma ci speravo poco. «E come mai? Il presidente del Lazio Club ha la diarrea?» «Ma non hai sentito la radio?» «È rotta. Anche la TV se è per questo. E la lavatrice idem. Gli elettrodomestici mi odiano. Che è successo?» «Hanno ammazzato Pasolini.» Arrivai a Via dei Taurini, San Lorenzo, in 20 minuti netti. Un mio record personale, considerando che sul viadotto di Corso di Francia ero riuscito a spingere la Vespa a 85 all'ora, sempre che il tachimetro, scheggiato e offuscato da una specie di nebbiolina perenne, me la contasse giusta. Salii le scale a 4 a 4 e mi ritrovai in un casino stratosferico. Giuseppe Canu, il capocronista, era attorniato da 4 o 5 giornalisti. Ne scorgeva appena i capelli lunghi e candidi mentre discuteva animatamente con una voce femminile dal tono inconfondibilmente roco. Alma, la redattrice femminista mezza lesbica che si occupava di scuola e con cui, appena arrivato al giornale, avevo avuto una fugace storia di sesso e di passione nonostante i 9 anni più di me, e il fatto che considerasse gli uomini come un'inutile sottospecie umana, buona al massimo per la riproduzione e totalmente inetta in tutti gli altri campi, lavoro compreso. Sulle scale avevo incrociato la sagoma piccola e magra di Gianni Rodari, l'autore delle favole al telefono che mi avevano deliziato alle medie, il quale rispondeva sempre al mio saluto con una cortesia spagnolesca. Quella volta si limitò a un cenno distratto e mi sembrò di vedere che aveva gli occhi umidi. Ugo Massori, il mio mentore, inviato di nera con un passato da ex partigiano, Un omone vociante, collerico, incontenibile.